riferisco a quale parola, la prima qual è? Padre. Troviamo subito, dice il Papa, la radicale novità della preghiera cristiana. Non si tratta solo di usare un simbolo, in questo caso la figura del Padre, da legare al mistero di Dio. Si tratta di avere tutto il mondo di Gesù travasato nel proprio cuore. Gesù, consegnandoci il Padre nostro, ci ha consegnato il suo rapporto intimo con Dio Padre. Dire Abba, perché questa è la parola originale che ha usato Gesù, è qualcosa di molto più intimo, più commovente che semplicemente chiamare Dio Padre. Ecco perché qualcuno ha proposto di tradurre questa parola aramaica originaria, Abba, con papà, babbo, qualcuno anche paparino, babbino, no? Noi continuiamo, certo, dice il Papa, a dire Padre nostro, ma col cuore siamo invitati a dire papà, con questo sentimento, ad avere un rapporto con Dio come quello di un bambino col suo papà. Infatti queste espressioni evocano affetto, calore, qualcosa che ci proietta nel contesto dell'età infantile. L'immagine di un bambino completamente avvolto dall'abbraccio di un padre che prova infinita tenerezza per lui. È per questo che per pregare bene bisogna arrivare ad avere un cuore da bambino. Ma sicuramente sono i Vangeli a introdurci meglio nel senso di questa parola. Il Padre nostro prende senso e colore se impariamo a pregarlo dopo aver letto, per esempio, la parabola del Padre misericordioso. Il padre di quella parabola che ha nel suo modo di fare qualcosa che ricorda molto l'animo di una madre. Sono soprattutto le madri a scusare i figli, a coprirli, a continuare a volerli bene anche quando non meriterebbero più niente. Dio ti cerca anche se tu non lo cerchi, ti ama anche se tu ti sei dimenticato di lui. Egli sa scorgere in te la bellezza anche se tu pensi di aver sperperato inutilmente tutti i tuoi talenti. Dio è padre, ma è come una madre che non smette mai di amare la sua creatura. Può darsi che anche a noi capiti di camminare su sentieri lontani da Dio, come è successo al figlio prodigo, oppure di precipitare in una solitudine che ci fa sentire abbandonati nel mondo, ancora di sbagliare, di essere paralizzati dal senso di colpa e così via. In quei momenti difficili possiamo trovare ancora la forza di pregare, ricominciando dalla parola padre, ma detta col senso tenero di un bambino, Abba, papà. Lui non ci nasconderà il suo volto. Forse qualcuno ha dentro di sé cose brutte, cose che non sa come risolvere, tanta amarezza per aver fatto questo o quest'altro. Dio non nasconderà il suo volto, non si chiuderà nel silenzio. Tu dimmi padre e lui ti risponderà. Sì, ma io sono un delinquente. E lo stile del Papa ogni tanto propone qualche obiezione, no? Prende la parte di chi può obiettare. Ma hai un padre che ti ama. Digli padre, incomincia a pregare così e nel silenzio lui ti dirà che mai ti ha perso di vista, che ti è rimasto sempre vicino, fedele al suo amore per te. Poi continua, dice, per imparare a pregare sempre meglio come Gesù dobbiamo pregare come lui ci ha insegnato. Egli ha detto, quando preghi entra nel silenzio della tua camera, ritirati dal mondo e rivolgiti a Dio chiamandolo padre. Gesù vuole che i suoi discepoli non siano come gli ipocriti che pregano stando ritti in piedi nelle piazze per essere ammirati dalla gente. La vera preghiera è quella che si compie nel segreto della coscienza, del cuore, imperscrutabile, visibile solo a Dio. Alla radice del dialogo con Dio c'è un dialogo silenzioso, come l'incrocio di sguardi tra due persone che si amano. Guardare Dio e lasciarsi guardare da Dio. Io scrivo tra parentesi come si legge nella vita di chi? Del curato Das. Questo è pregare. Eppure, nonostante che la preghiera del discepolo sia tutta confidenziale, non scade mai nell'intimismo. Nel segreto della coscienza il cristiano non lascia il mondo fuori dalla porta della sua camera, ma nel cuore le persone, le situazioni, i problemi e li porta nella preghiera davanti a Dio. Non ci sfugga, inoltre, che nel testo del Padre nostro manca la parola io. Gesù insegna a pregare avendo sulle labbra innanzitutto il tu, perché la preghiera cristiana è dialogo. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. E poi passa a noi. Tutta la seconda parte del Padre nostro è declinato alla prima persona plurale. Dacci il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, non abbandonarci nella tentazione, liberaci dal male. Perfino le domande più elementari per l'uomo, come quella di avere il cibo per spegnere la fame, sono tutte al plurale. Perché? Perché non c'è spazio per l'individualismo nel dialogo con Dio. Non c'è ostentazione dei propri problemi, come se noi fossimo gli unici al mondo a soffrire. Non c'è preghiera elevata a Dio che non sia la preghiera di una comunità di fratelli e di sorelle. Siamo un popolo che prega e quando prega dice noi, non io. Se uno non si accorge che attorno a sé c'è tanta gente che soffre, se non si impietosisce per le lacrime dei poveri, se è assuefatto a tutto, allora significa che il suo cuore è di pietra. In questo caso è bene supplicare il Signore che ci tocchi con il suo spirito e intenerisca il nostro cuore. Tra parentesi, prima nella lode ho sentito che uno diceva del cuore spezzato e diceva al Signore: metti insieme i pezzi. E questa preghiera non è biblica, perché il Signore dice che il cuore spezzato, di pietra spezzato, lo butta via, ti dà un cuore nuovo. Allora io chiedo al Signore: dammi un cuore nuovo. L'altro è spezzato, dammi un cuore nuovo. Dammi un cuore nuovo, Signore. Cristo non è passato indenne accanto alle miserie del mondo. Ogni volta che percepiva solitudine o dolore, provava un senso forte di compassione, come la prova una madre, viscerale. Questo sentir compassione è uno dei verbi chiave del Vangelo, è ciò che spinge il buon samaritano ad avvicinarsi all'uomo ferito sul bordo della strada, al contrario degli altri, dal cuore duro. Il primo passo della preghiera cristiana dunque è l'ingresso nel mistero della paternità di Dio. E per capire in che misura Dio ci è padre, pensiamo alle figure dei nostri genitori abitualmente. Ma, dice il Papa, dobbiamo sempre in qualche modo raffinarla questa cosa, purificarla. Nessuno di noi ha avuto genitori perfetti, come noi a nostra volta non saremo mai genitori o pastori perfetti. Tutti abbiamo difetti, le nostre relazioni d'amore le viviamo sempre sotto il segno dei nostri limiti e anche del nostro egoismo, perciò sono spesso inquinate da desideri di possesso, di manipolazione dell'altro. L'amore umano è questo, e l'amore ha anche il potere di distruggere l'oggetto dell'amore. Avete presente ciò che continuamente succede? Non sei più mia, non sarai più di nessuno, e fanno fuori quello che dicono di amare o di avere amato. Questo fa l'amore umano, purtroppo, e lo sappiamo fin troppo bene. Per questo a volte le dichiarazioni d'amore si tramutano in sentimenti di rabbia, di ostilità e direi anche di odio, e l'odio è omicida, dice la scrittura, l'odio è omicida, quindi odio. Perché tutti abbiamo radici amare dentro, che non sono buone e alle volte escono e fanno del male. Ecco perché quando parliamo di Dio come padre, mentre pensiamo all'immagine dei nostri genitori, nello stesso tempo dobbiamo andare oltre, perché l'amore di Dio è quello del padre che è nei cieli, secondo l'espressione che ci invita a usare Gesù. Al padre nostro che è nei cieli, non i padri terreni. È l'amore totale che noi in questa vita saporiamo solo in maniera imperfetta, dice il Papa. C'è un'espressione del profeta Osea che inquadra in maniera impietosa la congenita debolezza del nostro amore. Il vostro amore è come una nube del mattino, come la rugiada che all'alba svanisce. Ecco cos'è spesso il nostro amore, una promessa che si fatica a mantenere, un tentativo che presto svanisce, un po' come quando al mattino esce il sole e si porta via la bugiarda della notte. Però esiste un altro amore, quello del Padre che è nei cieli. Nessuno deve dubitare di essere destinatario di questo amore. Se anche nostro padre e nostra madre non ci avessero amato, c'è un Dio nei cieli che ci ama come nessuno su questa terra ha mai fatto e potrà mai fare. Inoltre l'amore di Dio è costante, dice il profeta Isaia, si dimentica forse una madre del proprio bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere. Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Ecco, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato. Ma capite cosa vuol dire essere nella palma della mano di Dio? Io sono nelle mani di Dio. Il suo amore è come l'amore di una madre che mai si può dimenticare. E si dimentica, lui ti dice, io non mi dimenticherò. Questo è l'amore perfetto di Dio, così come siamo amati da Lui. Se anche tutti i nostri amori terreni si sgretolassero e non ci restasse in mano altro che polvere, c'è sempre l'amore ardente, unico e fedele di Dio. L'espressione nei cieli non vuole esprimere la lontananza, ma una diversità radicale dell'amore di Dio, un'altra dimensione, un amore instancabile che sempre rimarrà, anzi che sempre a portata di mano. Basta dire Padre nostro che sei nei cieli e quell'amore è qui, subito, è totale. Le domande del Padre nostro poi sono sette e ci addentriamo nella preghiera, facilmente divisibili in due sottogruppi. Le prime tre hanno al centro il tu, il Dio Padre, le altre quattro hanno al centro, dicevamo già prima, il noi, le nostre necessità umane. Nella prima parte Gesù ci fa entrare nei suoi desideri, tutti rivolti al Padre. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Nella seconda è Lui che entra in noi e si fa interprete dei nostri bisogni. Il pane quotidiano, il perdono dei peccati, l'aiuto nella tentazione, la liberazione dal male. Qui sta la matrice di ogni preghiera cristiana. Direi, dice il Papa, di ogni preghiera umana, che è sempre fatta da una parte di contemplazione di Dio, del suo mistero, della sua bellezza e bontà, e dall'altra di sincera e coraggiosa richiesta di quello che ci serve per vivere bene. Così, nella sua semplicità e nella sua essenzialità, il Padre nostro educa chi lo prega a non moltiplicare parole vane, perché così dice Gesù, il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che le chiediate. Il primo passo della preghiera cristiana è la consegna di noi stessi a Dio, alla sua provvidenza, come a dire, Signore, tu sai tutto, non c'è nemmeno bisogno che ti racconti il mio dolore, ti chiedo solo che tu stia qui accanto a me, sei tu la mia speranza. Subito dopo aver trasmesso il testo del Padre nostro, siamo esortati a non preoccuparci, a non affannarci per le cose. Sembra una contraddizione, ma la contraddizione è solo apparente. Le domande del cristiano esprimono la confidenza nel Padre che ci fa chiedere ciò di cui abbiamo bisogno senza affanni e senza agitazione. È per questo che preghiamo dicendo sia santificato il tuo nome. In questa domanda si sente tutta l'ammirazione di Gesù per la bellezza e la grandezza del Padre. È il desiderio che tutti lo riconoscono e lo amino per quello che è veramente. Allo stesso tempo c'è la supplica che il suo nome sia santificato in noi, nella nostra famiglia, nella nostra comunità, nel mondo intero. È Dio che santifica, che ci trasforma col suo amore, ma anche noi con la nostra testimonianza manifestiamo la santità di Dio nel mondo, rendendo presente il suo nome, la santità di Dio deve rispecchiarsi nelle nostre azioni. Essa è una forza in espansione, e noi supplichiamo che frantumi in fretta le barriere del nostro mondo. Il male non può nuocerci. È arrivato l'uomo forte che prende possesso della sua casa. Gesù, che dà anche a noi la forza per prendere possesso della nostra casa interiore. Vi ricordo che sono parole del Papa. La seconda invocazione è «Venga il tuo regno». Questo desiderio è sgorgato dal cuore stesso di Cristo, che iniziò la sua predicazione proclamando «Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo». Queste parole sono un lieto annuncio, un messaggio di gioia. Gesù non vuole spingere la gente a convertirsi eliminando la paura del giudizio incombente di Dio o il senso di colpa per il male commesso. Al contrario, porta la buona notizia della salvezza e a partire da essa chiama a convertirsi. Gesù annuncia questa cosa meravigliosa, questa grazia. Dio, il Padre, ci ama, ci è vicino e ci insegna a camminare sulla strada della santità. E i segni della venuta di questo regno sono molteplici e tutti positivi. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano. Ai poveri è annunciato il Vangelo. Venga il tuo regno, Gesù è venuto. Però il mondo è ancora segnato dal peccato, popolato da tanta gente che soffre, da persone che non si riconciliano e non perdonano, da guerre e da tante forme di sfruttamento. Tutti questi fatti sono la prova che la vittoria di Cristo non si è ancora completamente attuata. Tanti uomini e donne vivono ancora col cuore chiuso. E soprattutto in queste situazioni che sulle labbra del cristiano affiora l'invocazione venga il tuo regno, che è come dire: Padre, abbiamo bisogno di te, Gesù, abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno che ovunque per sempre tu sia Signore in mezzo a noi, venga il tuo regno, sii tu in mezzo a noi. Seminiamo questa parola in mezzo ai nostri peccati e ai nostri fallimenti. Regaliamola alle persone sconfitte e piegate dalla vita, a chi ha sopportato più odio che amore, a chi ha vissuto giorni inutili senza mai capire il perché. Doniamola a coloro che hanno lottato per la giustizia, a tutti i martiri della storia, a chi ha concluso di aver combattuto per niente, che in questo mondo domina sempre il male. E quando preghiamo il Padre nostro, diciamo sempre: venga il tuo regno, per sentire nel cuore: sì, vengo e vengo presto. Vedete come il Papa è entusiasta quando comunica queste cose, no? L'entusiasmo c'è dopo. La terza invocazione: sia fatta la tua volontà. Essa va letta in unità con le prime due, con le quali forma un trittico. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Prima della cura del mondo da parte dell'uomo vi è la cura instancabile di Dio. Ecco la volontà di Dio incarnata in Gesù: cercare e salvare quello che è perduto. E noi nella preghiera chiediamo che la ricerca di Dio vada a buon fine, che il suo disegno universale di salvezza si compia in ognuno di noi e nel mondo. La Bibbia è piena di espressioni che ci raccontano la volontà positiva di Dio nei confronti del mondo. San Paolo, nella prima lettera a Timoteo, scrive: Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Questa, senza ombra di dubbio, è la volontà di Dio, la salvezza dell'uomo, di ognuno di noi. Egli col suo amore bussa alla porta del nostro cuore per attirarci a Lui e portarci avanti nel cammino della salvezza. Quindi, pregando sia fatta la tua volontà, non siamo invitati a piegare servilmente la testa come se fossimo schiavi. Dio ci vuole liberi, è l'amore di Dio che ci libera. Il Padre nostro, infatti, è la preghiera dei figli, non degli schiavi, figli che conoscono il cuore del Padre e sono certi del suo disegno d'amore. Nella liturgia di oggi, ve lo anticipo perché mi rendo conto, no? Sentiremo proprio questo: il difetto di quel servo che sotterra il talento sta proprio nel non conoscere il suo padrone, di avere paura del padrone. Invece qua il Signore Gesù ci invita alla preghiera dei figli, non degli schiavi, di quelli che sanno di essere nell'amore del Padre, nel disegno d'amore del Padre. Il Padre nostro è una preghiera che accende in noi lo stesso amore di Gesù per la volontà del Padre, una fiamma che spinge a trasformare il mondo con l'amore. Gesù nel giardino del Getsemani, quando ha sperimentato l'angoscia, ha pregato: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Era schiacciato dal male del mondo, ma si è abbandonato fiducioso alla volontà del Padre. Anche i martiri nella loro prova non ricercavano la morte, ricercavano il dopo morte, cioè la risurrezione. Dio, per amore, può portarci a camminare su sentieri difficili, a sperimentare ferite, spine dolorose, ma non ci abbandonerà mai. Sempre sarà con noi, accanto a noi, dentro di noi. Per un credente, questa più che una speranza, è una certezza. Dio è con me. La stessa che ritroviamo, questa espressione, in quella parabola del Vangelo di Luca dedicata alla necessità di pregare sempre, dice Gesù: Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di Lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Così è il Signore e così ci ama. La seconda parte del Padre nostro comincia con una parola che profuma, dice il Papa, di quotidiano: il pane, il pane. La preghiera di Gesù parte da una domanda impellente che somiglia all'implorazione di un mendicante: dacci il pane quotidiano. Questa preghiera proviene da un'evidenza che spesso dimentichiamo, cioè che non siamo creature autosufficienti e che tutti i giorni abbiamo bisogno di nutrirci. Gesù ci insegna a chiedere al Padre il pane quotidiano e ci insegna a farlo uniti a tanti uomini e donne per i quali questa preghiera è un grido che accompagna l'ansia di ogni giorno. Se noi non abbiamo quest'ansia, ringraziamo il Signore. Vuol dire che riusciamo comunque a mettere insieme qualcosa che ci porta avanti nella vita, ci possiamo sostenere, alimentare senza grossi problemi. Quante madri e quanti padri ancora oggi vanno a dormire col tormento di non avere l'indomani pane a sufficienza per i propri figli? Immaginiamo questa preghiera recitata non nella sicurezza di un comodo appartamento, ma nella precarietà di una stanza in cui ci si adatta e dove manca il necessario per vivere. Le parole di Gesù allora assumono una forza nuova. E quale forza? Quella della fede. La fiducia che Dio provvede ai suoi figli. Questo lo aggiungo. L'orazione cristiana comincia da questo livello. Non è un esercizio per asceti. Parte dalla realtà, dal cuore e dalla carne di persone che vivono nel bisogno o che condividono la condizione di chi non ha il necessario per vivere. Nemmeno i mistici possono prescindere dalla semplicità di questa domanda. Padre, fa che per noi e per tutti oggi ci sia il pane necessario. E il pane sta anche per acqua, medicine, casa, lavoro. Chiedere il necessario per vivere. Poi il pane che il cristiano chiede nella preghiera non è il mio, ma il nostro pane. Se non si prega in questo modo, il Padre nostro cessa di essere orazione cristiana. Se Dio è il nostro Padre, come possiamo presentarci a Lui senza prenderci per mano? E se il pane che Lui ci dà ce lo rubiamo tra noi, come possiamo dirci Suoi figli? Questa preghiera contiene un atteggiamento di empatia, di solidarietà, e il pane che chiediamo al Signore nella preghiera è quello stesso che un giorno ci accuserà, ci rimprovererà la poca abitudine a spezzarlo con chi ci è vicino, la poca abitudine a condividerlo. Era un pane regalato per l'umanità e invece è stato mangiato solo da qualcuno. L'amore non può sopportare questo. Il nostro amore non può sopportarlo e neppure l'amore di Dio può sopportare questo egoismo. Siamo quasi, quasi alla fine. Dopo il pane di ogni giorno Gesù ci insegna a chiedere al Padre: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Come abbiamo bisogno del pane, così abbiamo bisogno del perdono, e questo ogni giorno, ogni giorno. Il cristiano che prega chiede anzitutto a Dio che vengano rimessi i suoi debiti, cioè i suoi peccati, le cose brutte che fa. Questa è la prima verità di ogni preghiera. Nessuno di noi è perfetto. Davanti a Dio siamo tutti peccatori, abbiamo motivo di batterci il petto come il pubblicano al Tempio. San Giovanni, nella sua prima lettera, scrive: se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Siamo debitori anzitutto perché in questa vita abbiamo ricevuto tanto: l'esistenza, un padre, una madre, l'amicizia, le meraviglie del creato. Inoltre siamo debitori perché, anche se riusciamo ad amare, nessuno di noi è capace di farlo con le sue sole forze. L'amore vero è quando possiamo amare, ma con la grazia di Dio. Nessuno di noi brilla di luce propria. Se ami è perché qualcuno accanto a te ti ha risvegliato all'amore, facendoti comprendere come in esso risiede il senso dell'esistenza. Come non riconoscere nella catena d'amore che ci precede anche la presenza provvidente dell'amore di Dio? Nessuno di noi ama Dio quanto Lui ama noi. Basta mettersi davanti a un crocifisso per cogliere la sproporzione. Egli ci ha amato sempre e ci ha amato per primo. Ma per questo ci impegniamo a vivere secondo gli insegnamenti di Cristo. Nella nostra vita ci sarà sempre qualcosa di cui chiedere perdono. Pensiamo ai giorni trascorsi pigramente, ai momenti in cui il rancore ha occupato il nostro cuore e così via. Sono queste esperienze, purtroppo non rare, che facciamo, che ci fanno implorare: Signore, Padre, rimetti a noi i nostri debiti, chiedendo così perdono a Dio. E poi, dice il Papa, l'invocazione poteva anche limitarsi a questa prima parte, ma Gesù la salda con una seconda. Le due si legano insieme con una congiunzione impietosa. Chiediamo al Signore di rimettere i nostri debiti, i nostri peccati, come noi perdoniamo i nostri amici, la gente che vive con noi, i nostri vicini, la gente che ci ha fatto qualcosa di non bello. Ogni cristiano sa che esiste per lui il perdono dei peccati. Dio perdona tutto e perdona sempre, ma la grazia di Dio così abbondante è sempre impegnativa. Chi ha ricevuto tanto deve imparare a dare tanto e a non trattenere solo per sé quel che ha ricevuto. Non a caso il Vangelo di Matteo, subito dopo il testo del Padre Nostro, tra le 7 espressioni usate, si sofferma a sottolineare proprio quella del perdono fraterno. Se voi infatti non perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che nei cieli, il Padre vostro che nei cieli perdonerà anche a voi, ma se non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Alla legge del taglione, quel che tu hai fatto a me, io lo restituisco a te, Gesù sostituisce la legge dell'amore: quel che Dio ha fatto a me, io lo dono a te. E se non mi sento capace di perdonare, devo chiedere al Signore che me ne dia la grazia. Dio dona a ognuno la grazia di scrivere una storia di bene nella vita dei suoi fratelli, specialmente di quelli che hanno compiuto qualcosa di spiacevole o di sbagliato. Con una parola, un abbraccio, un sorriso, possiamo trasmettere agli altri ciò che abbiamo ricevuto, cioè il perdono. La penultima invocazione è: non abbandonarci alla tentazione. Il Padre nostro incomincia in maniera serena, ci fa desiderare che il grande progetto di Dio si possa compiere in mezzo a noi. Poi getta uno sguardo sulla vita e ci fa domandare ciò di cui abbiamo bisogno ogni giorno, il pane quotidiano. Quindi la preghiera si rivolge alle nostre relazioni interpersonali, spesso inquinate dall'egoismo. Chiediamo il perdono e ci impegniamo a darlo. Ma è con questa penultima invocazione che il nostro dialogo col Padre Celeste entra, per così dire, nel vivo del dramma, cioè sul terreno del confronto tra la nostra libertà e le insidie del maligno. Questi due momenti, la prova e la tentazione, sono stati misteriosamente presenti nella vita di Gesù stesso. Nell'esperienza, il Figlio di Dio si è fatto completamente nostro fratello in una maniera che sfiora quasi lo scandalo. E sono proprio questi brani evangelici a dimostrarci che le invocazioni più difficili del Padre nostro, quelle che chiudono il testo, sono già state esaudite. Dio non ci ha lasciati soli, ma in Gesù si manifesta come Dio con noi, fino alle estreme conseguenze. È con noi quando ci dà la vita e durante la vita, nella gioia, nelle prove, nelle tristezze, nelle sconfitte, quando pecchiamo, è con noi sempre, perché è Padre e non può abbandonarci. Nei momenti più brutti della nostra vita, nelle sofferenze, nelle angosce, Dio veglia con noi. Lotta con noi ed è sempre vicino a noi, perché il Padre è un Padre, non abbandona i suoi figli. Dio scende a trovarci nei nostri abissi e nei cavalli che costellano la storia. Questo è il nostro conforto nell'ora della prova, sapere che quella valle, da quando Gesù l'ha attraversata, non è più desolata, la valle di lacrime, ma è benedetta dalla presenza del Figlio di Dio. Lui non ci abbandonerà mai. Ultima espressione del Padre nostro, ma liberaci dal male. Il verbo greco originale è molto forte, evoca la presenza del maligno che tende ad afferrarci e a morderci, e dal quale si chiede a Dio la liberazione. L'Apostolo Pietro dice anche che il maligno è intorno a noi come un leone furioso per divorarci e noi chiediamo a Dio di liberarci. Con questa duplice supplica, non abbandonarci e liberaci. Emerge qui una caratteristica essenziale della preghiera. Gesù insegna ai suoi amici a mettere l'invocazione del Padre davanti a tutti, anche e specialmente nei momenti in cui il maligno fa sentire la sua presenza minacciosa. Infatti la preghiera non chiude gli occhi sulla vita, è una preghiera filiale e non una preghiera infantile. Non ci si dimentica che il cammino dell'uomo è pieno di difficoltà. L'orante non è cieco e vede limpido davanti agli occhi questo male così ingombrante, così in contraddizione col mistero stesso di Dio. Lo scorge nella natura, nella storia, perfino nel suo stesso cuore, perché non c'è nessuno in mezzo a noi che possa dire di essere esente dal male o di non esserne almeno tentato. Tutti noi sappiamo cos'è il male, cos'è la tentazione. Come il tentatore ci muove, ci spinge al male dicendo ti fa questo, pensa questo, va per quella strada. L'ultimo grido del Padre nostro è scagliato contro il male nelle sue diverse espressioni. I lutti dell'uomo, il dolore innocente, la schiavitù, la strumentalizzazione dell'altro, il pianto dei bambini innocenti. Gesù ci lascia la più preziosa delle eredità, la sua presenza che ci libera dal male lottando. Nell'ora del combattimento finale, a Pietro intima di riporre la spada nel fodero, al ladrone pentito assicura il paradiso, a tutti gli uomini offre una parola di pace. Padre, perdona loro. Dal perdono di Gesù sulla croce scaturisce la pace, la vera pace che è dono del risorto. Il primo saluto di Gesù risorto è pace a voi. Pace alle vostre anime, ai vostri cuori, alle vostre vite. Il Signore dà la pace, ma noi dobbiamo chiedere liberaci dal male per non cadere. Questa è la nostra speranza, la forza che ci dà Gesù risorto, che è qui in mezzo a noi e ci promette di liberarci dal male. E concludo scrivendo, si omette l'Amen, a differenza di tutte le altre preghiere, semplicemente perché Gesù, il Padre nostro, l'ha formulato così, senza l'Amen finale. E nessuno osa correggere ciò che ci ha dato, ci ha consegnato direttamente il Signore Gesù. Quindi, dopo il Padre nostro, non c'è l'Amen. Per quale motivo? Perché Gesù non ce l'ha messo. Ma liberaci dal male, punto. E con questo abbiamo visto con una velocità quasi supersonica, il Padre nostro, con le parole del Papa. Io spero che siate riusciti a seguire almeno una parola su 10, spero più o meno. Vi dico che ci sono voluti giorni per sintetizzare tutte le catechesi che ha fatto il Papa sul Padre nostro, eh. E questa è proprio la sintesi, proprio sintesi di ciò che lui ha comunicato riguardo a questa preghiera fondamentale. Allora, quando io prego il Padre nostro, cerco di tenere presente tutto questo. Cosa significa dire a Dio Padre? E quando dico Padre nostro che sei nei cieli, non penso che sei lontano, ma vuol dire che Padre nostro che sei uno che mi ama come nessun altro sa amarmi qui sulla terra. Il Papa ha detto bello chiaro, è bellissimo quello che ci fa, ci ha consegnato, no? E così via, e così via. Cerchiamo di evitare, qui magari la mia pignoleria, ma se io prego il Padre nostro in un certo modo, cerco di evitare le consuetudini. Quando io recito il Padre nostro e non sto minimamente pensando a ciò che dico, lo recito a cantilena. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Ma scusatemi, dite la parola santificato?
Santificato.
Non avete detto santificato il tuo nome, avete detto santificato. Allora, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. No, sia santificato il tuo nome. Questa è una cantilena. Se io sto cantilenando, il mio cuore non è quella preghiera. Scusatemi, stavo facendo un peccato di giudizio, ma la realtà è questa. Se io sto cantilenando una preghiera, non la sto veramente pregando. Quindi evitiamo questi automatismi. Sia santificato il tuo nome, perché quando parlo dico questo. Ne abbiamo tanti di questi automatismi nella preghiera. È una cosa che spero che prima o poi correggano, e il sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Ma esiste il superlativo del divino? Ditemi, esiste, si può fare il superlativo di divino? Superlativo di divino si può fare, secondo voi? Divinissimo è un superlativo. Sapete cos'è in italiano un superlativo? Può esistere il superlativo di Dio? Divinissimo è un assurdo, eppure sono secoli che lo diciamo. Diciamo anni, perché da quando l'abbiamo tradotto in italiano. Santissimo e Divinissimo Sacramento, ci sembra che dire divinissimo è di più che dire divino, ma sto dicendo una scemenza, ma perché devo continuare a dirlo? Perché la cantilena dice così, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Se io dico il Santissimo e Divino Sacramento non è uguale, e magari dico una cosa corretta, no, ma questa è la mia pignoleria, dice. No, questo è il fatto che io non dico una cosa cretina quando prego, ma dico una cosa che ha un senso. Io voglio dire una cosa che ha un senso. Il divino non ha superlativo, perché il divino è già superlativo in sé. Il Santissimo è Divino Sacramento. Per dire, così ce ne sono tante altre. Perché? Perché noi ci dimentichiamo di mettere la testa e il cuore quando preghiamo. Soprattutto quando preghiamo con delle formule di preghiera. E poter dare anima e cuore alle formule di preghiera, guardate che non è facile. Noi pensiamo che recitare delle formule ci semplifichi la preghiera, non è mica vero, perché mettere il cuore nelle formule, sai quanto sforzo richiede? Perché recitare una formula, io immediatamente sono con la testa e col cuore da un'altra parte. Se invece mi sforzo di fare una preghiera spontanea, sono costretto ad essere lì, almeno con la testa. E poi se ci riesco anche col cuore, no? E la formula no, la mia bocca va e io sto pensando a un'altra cosa. O sto dicendo un assurdo? Corrisponde alla vostra esperienza più o meno? È così. Quindi dal mio punto di vista la preghiera con le formule è molto più difficile che una preghiera spontanea. Noi pensiamo al contrario.